Oggi voglio sviscerare un po' di domande che c'ho io in testa nei maschietti.
Uno, due.
Vai.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnucolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Oggi sarà un episodio terribile. Bentornati in un episodio di Real Man, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io rido perché c'è mia moglie qua davanti.
Ciao.
Che Alessandra, che già il suo sguardo è così penetrante.
No, è che ogni tanto mi dimentico la sigla di Real Man.
No, ma è penetrante lo sguardo perché io oggi sarà un episodio in cui noi saremo cazziati e perculati da mia moglie. Io me lo sento sta cosa qua.
No, perché so pure la domanda che mi volevi fare, non è quella che mi hai detto prima.
Saremo asfaltati.
Ah, ci ho anche pensato.
No, bene, bene, questo mi fa molto piacere.
Ma guarda che io non sono la cattiva della coppia. Cioè,
allora, con Real Man noi facciamo tutto un percorso per prendere consapevolezza della propria mascolinità e del cosa vuol dire essere uomini, ma soprattutto in un percorso per capire come gestire il nostro essere uomini, come imparare a donare la vita. Ora, chiaramente che nel donare la vita per un uomo spesso questa cosa qua si declina nel come donarsi alla propria donna, come donarsi nelle relazioni e come donarsi anche come padre. Secondo me questa fetta qui prende un buon 50%, se non il 70%, di tutti i vari punti che vanno messi a fuoco, perché questo percorso appunto di riscoperte, di conoscenza di sé, non è fine a se stesso, così tu stai seduto in poltrona o in motocicletta o in cima alla montagna e dici: ah, adesso sì che sono un vero uomo. Non è questo. Siamo sempre in relazione con il mondo, e questo essere in relazione con il mondo per noi vuol dire innanzitutto essere in relazione con le donne. Allora, c'è una cosa che è terribile, una cosa che fa mia moglie e penso che molti di quelli che ascoltano la sperimentano, e magari la sperimentano proprio quelli che stanno nei gruppi di condivisione Real Men, perché appunto spesso leggo e ci confrontiamo sul fatto del appunto come relazionarsi poi con la moglie, la fidanzata, eccetera, eccetera. E che è questo? Ah, bravo tu parli bene lì e dici che devi donare la vita, che dici che devi prenderti le responsabilità e dici che devi portare il peso delle cose e poi, quindi... per me, almeno a casa mia, tutto il lavoro che sto facendo su Real Men è una spada a doppio taglio, no? Cioè, da una parte è un lavoro su me stesso e dall'altra invece mi taglio a casa perché viene utilizzata contro di me questa cosa qui, perché ogni volta che sgarro dici: ah, ma tu non eri quello che diceva che... eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, oggi, utilizzando un approccio costruttivo...
Ce lo dici perché così non ti meno?
No, non è quello. Però
giochi d'attacco invece di stare in difesa.
Bisogna giocare sempre d'attacco, sono d'accordo con questa cosa. Ma non è giocare d'attacco. Dico, io penso che le tue critiche siano fondate. Penso che le tue critiche abbiano veramente una, in qualche maniera, una base di verità. No, a parte che sono scorrette, però... perché... ritorcere contro di te qualcosa che stai facendo e che non riesci a farlo al meglio sono una tattica scorretta. Però a parte questo, c'è sicuramente un fondo di verità. Avrò mancato in una promessa, avrò mancato in una mia responsabilità. Quindi adesso vorrei prendere le 3P di Manu, quindi provvedere, proteggere e procreare, e metterle sotto il ferro e il fuoco di mia moglie.
Sei sicuro?
Per far venire a fuori tutti i bug e i problemi di questo... Cioè, non penso che sia sbagliato che un uomo...
No, allora faccio...
delle 3P, aspetta, non penso sia sbagliato queste cose 3P, però forse magari come vengono implementate nella vita quotidiana spesso hanno dei problemi. E l'ultima cosa che dico e poi ti lascio la parola, su, anzi ti faccio le domande, è che spesso queste, queste azioni, no? Queste, come si dice, questi ideali, no? Di comportamento, si scontrano contro il mondo femminile, che invece è un mondo completamente, no? Che aspira all'indipendenza, che è indipendente, che e quindi quasi che, per esempio, proteggere spesso può essere frainteso come uno sminuire, no? Cioè, ma io mica ho bisogno di essere protetta, no? Tante volte escono fuori, ma non tanto con te, però spesso lo sento. Tu hai altre... Quindi volevo chiedere se ci aiutavi a capire come utilizzare... Cioè, innanzitutto dove sono, diciamo, i difetti di fondo di questo approccio, e poi anche dove... se ci puoi aiutare a capire come vengono percepiti dal mondo femminile, in modo tale che non siano poi delle, come si dice, appunto delle azioni che sminuiscano, no? Diciamo, ma io mica ho bisogno di essere protetta, io mica ho bisogno che tu provvedi per me, io provvedo da sola. Quindi andare a capire un po' tutti questi incastri un po' insieme. Volevi dire una cosa prima di iniziare?
No, io voglio iniziare da una sintesi. Facciamo, ecco, il contrario. Esatto. Facciamo prima la sintesi, perché visto che per una volta...
Ammutinamento.
Per una volta ho avuto questo onore di sapere prima la domanda che mi avresti fatto. Quindi esatto. Sono andata a messa e questo tempo ci ho pure pensato.
Hai discusso col principale, che è un uomo.
Ho discusso col principale, che è un uomo, e quindi non ci capiamo.
Esatto.
Però ho fatto la sintesi. Mm. Allora, parto dalla sintesi, perché se no parliamo di dettagli, però non capiamo il generico. La sintesi del generico, dove sono arrivata io, che sicuramente non sono un'esperta delle donne e non sono un'esperta dei maschi, è questa, che per un uomo una donna deve essere bella, deve essere capace, deve essere, non deve essere lagnosa, deve fare da sola.
No.
Cosa deve essere una donna?
Cioè, hai detto...
Si deve prendere cura, delle deve cose essere vere. Dolce...
No, penso che, diciamo, poi ognuno ha il suo, però forse quei piccoli capisaldi che uno intravede sono l'accoglienza, sicuramente... un uomo vede... cioè una donna che sa accogliere, no? Che... poi appunto come Rebecca, che sia generosa e che sia bella, ma in senso che nel proteggere, questo ci ho pensato tanto, perché ad essere bella che vuol dire superficiale come approccio, però penso che appunto sia una bellezza innanzitutto molto, con un termine molto ampio, cioè non bella esteticamente da copertina di giornale. Ma mi domandano quando vedo che queste donne che hanno tanti braccialetti, per esempio, no? Oppure che hanno il sandalo dorato. Cioè, io sto lì, guardo e dico, perché? Perché il sandalo deve essere dorato?
Perché?
Perché? Il mio ragionamento è questo, che tutte queste cose qua non sono belle di per sé. Io non penso che il sandalo dorato sia bello. Cioè, faccio fatica a pensare sia bello. Però penso che il trucco, il braccialetto, il sandalo dorato, l'orecchino tintinnante, tutte queste cose qua, sono tutti elementi, sono tutti messaggi che dicono io sono preziosa, io valgo. Dici, ma che c'ho bisogno del braccialetto per valere? No, non c'è bisogno del braccialetto per valere, ma se tu sei sciatta, stai dicendo, facciamo l'opposto, no? Se tu sei sciatta, tu stai mandando il messaggio non vale la pena combattere per me. Quindi non mi considerare, perché per me non vale la pena. Invece, con lo smalto fatto, quello, il trucco è il tintinnino, il sandaletto dorato, che, ripeto, di per sé non è bello.
Il tacco che fa rumore, questo ti piace a te? Mi piace il rumore del tacco.
A me piace il rumore del tacco. E queste cose qua mandano un messaggio, io sono preziosa, vale la pena combattere per me, conquistami. Conquistami e proteggimi, cioè poi dai la tua vita per fare in modo che io sia sempre trattata come merito, che sono preziosa.
Bravissimo, hai spiegato la mia sintesi. Cioè, io la mia sintesi è: qualsiasi cosa tu desideri da una donna, alla fine tu di 3 minuti che hai fatto questa descrizione, 2 minuti e 89 l'hai usati per dire la bellezza. Cioè, la sintesi dell'accoglienza, quello, quello, però alla fine quella caratteristica più forte che un uomo vede in una donna è la bellezza. Una donna bella, sicura, come dici tu, che sa il suo valore, è una donna per cui ne vale la pena. Cioè, l'autostima di una donna la misuri nella sua bellezza.
Però, cioè, questo... cioè,
bellezza no, che deve essere... se la deve tirare e pensare solo alle unghie.
No, appunto...
bellezza di valorizzarsi, di sapere chi è, quanto vale, e di dire con il suo corpo, con...
anche col suo parlare.
Col suo parlare, col suo modo di essere.
Non può essere oca e basta.
No.
Eh no, questo è un messaggio, perché sì, se dici, quando dici la bellezza, poi dici...
no, la bellezza vera. Cioè, la bellezza. La bellezza, quando parliamo di persona, parliamo di corpo, anima e cervello. Cioè, la bellezza. Una persona bella, che è sicura, che non dice cose stupide e che è profonda. Cioè... che spiritualmente vuol dire una persona profonda, che si fa delle domande profonde. La bellezza.
Sì, sì, sì.
Questa
sì,
è la cosa che attrae un uomo.
Questo è, secondo me, il prossimo episodio di Grateful Monday. Lo facciamo tutto sulla bellezza.
La bellezza. Quindi un uomo cerca la bellezza. Questa è la sintesi.
Direi di sì.
E invece una donna, sapresti dire invece cosa cerca una donna? Voi avete declinato queste tre...
Noi abbiamo pensato a quello che dobbiamo fare noi.
A tre punti.
Noi abbiamo pensato a quello che dobbiamo fare noi e poi rimaniamo un po', diciamo...
imparpagliati.
Imparpagliati su... sì, perché noi... cioè, ti ho invitato perché vogliamo sapere da te.
No, visto cosa... che hai fatto la descrizione perfetta di quello che volevo dire, l'hai detta molto meglio. Allora, invece le donne lo vogliono. Simpatico.
No, infatti, e questo è il problema. Aspetta, aspetta, prima che inizi, la lista la conosco. È simpatico, che sia però...
simpatico prima di tutto.
Sì, sì, che però sia... che però ci sia...
empatico,
sì,
che sappia, ascolta.
Che sappia parlare, che se... ecco...
generoso, vestito bene però grezzo.
Sì, hai capito. Ecco.
Lavoratore ma sempre presente a casa. Esatto. Che guadagna un sacco di soldi però è sempre a tuo servizio.
E non ha nessun pensiero
non
per la testa.
Nessun pensiero, non te, perché tu devi essere al primo posto. Ecco. Così. Okay. Ma in fondo la donna che cosa cerca?
No, perché ecco, noi abbiamo in testa tutto questo pacchetto che hai detto, che è l'equivalente di come prendere, non so, 2 autotreni pieni di Amazon con gli ordini più, diciamo, disparati, dall'aspirapolvere al CD di Led Zeppelin, tutti insieme tra rossetti e mutande, che fanno un incidente in autostrada, no? E tutta sta roba esplode in aria e tu la raccogli e dici: questo è quello che vuole una donna da un uomo.
Dici... ma cioè, tu l'hai capita la sintesi invece?
No,
cioè,
no.
La sintesi dell'uomo è una donna bella.
Esserci.
No.
No, ecco.
No, non è esserci, non è la esserci. Sintesi.
La sintesi,
la sintesi è la forza. L'uomo vuole la bellezza, la donna vuole la forza.
Io chiedo un aiuto dalla regia, come la simpatia porti alla forza. Partono le telefono da adesso, grazie. Che vuol dire?
La forza, perché quell'esserci, quel fai, quel dici, puoi chiamarlo rassicurazione, puoi chiamarlo in tante parole, puoi chiamarlo esserci, puoi chiamarlo protezione, però la donna cerca un uomo che sia forte. C'è uno che dice... sì, vabbè, dai, stasera c'è... no, mi devi aiutare perché... quante persone... stai tranquilla. Cioè, una persona che è forte, che sta vicino a te e che dice non temere, ci sono io vicino a te. Devi partorire, non temere. Vengono gli amici a cena e la casa è un porcile. Non temere. Adesso ti aiuto, ma non solo che... cioè, l'uomo... forte è quello che trova soluzioni, che dà la forza, la rassicurazione, perché tanto quello che deve fare la donna, deve fare la donna lo stesso, quello che deve fare l'uomo, deve fare l'uomo lo stesso. Però se tu dici non ti preoccupare, lo sposto io questa cosa per la cena di stasera, lei già si sente che tu l'hai aiutata.
Questo come...
è la rassicurazione, cioè la forza, se una donna è alleggerita.
La forza nella rassicurazione.
la forza nell'esserci, la forza nella rassicurazione, la forza nel lavorare, la forza economica, la forza, cioè sapere che a fianco a te c'è una persona forte che sa quello che fa, che guida lui, sa dove andrà e sa quello che state facendo.
Mi si sono aperte 850 file adesso, devo cercare un attimo di mettere in piedi le cose. Innanzitutto mi viene da pensare questo, che se questa cosa che dici tu è così, no?
Perché alla donna gli piace quello con la macchina strafiga?
Quando non ci capisci niente di macchine.
Cioè, vedo un BMW, dico wow, mi piace il BMW. Okay. Capito? Se vedi un uomo nel BMW, dici sì, questo forse mi potrebbe piacere, quest'uomo. Perché? Perché mostra col BMW la sua forza. Questo non vuol dire che un uomo non deve essere fragile, che non deve piangere, che non so che cosa.
No, vedi tutti i file che si stanno aprendo. No.
La forza è un'altra... La forza vuol dire...
La forza della contraddizione.
La forza è l'equivalente della bellezza, perché se una donna che ha autostima è bella, fuori, dentro, tutto quanto, è attraente... Un uomo attraente è un uomo forte, un uomo che è capace nel lavoro, è capace nel provvedere, è capace nell'esserci, è capace nel rassicurare, è capace, la capacità. La donna è la profondità, la bellezza, la profondità. L'uomo è la capacità.
Stare sul pezzo.
Sta sul pezzo, quindi lo puoi dire che l'autostima di un uomo la vedi nella pratica, nella sua forza. Si è capito? Questa è la sintesi.
Cerco di mettere insieme,
snoccioliamo.
Mo cerco di mettere tutti sti file aperti.
Questa è la mia opinione, oh. Poi non lo so se è così.
Vabbè, però una donna di...
Di 40 anni.
Di quasi 40 anni.
Vecchia, 20 come
anni
me.
Di matrimonio, 4 figli, insomma, che ascolta tante donne. Insomma, non è proprio l'opinione di una persona qualsiasi.
Cioè, un uomo, finisco la sintesi, un uomo davanti a una donna bella, cioè io e te, faccio un esempio pratico nostro, no? Così lo capisci. Se noi abbiamo litigato, io sono stata insopportabile, ho fatto richieste assurde, ho urlato come una matta. E
il quotidiano.
E tu sei arrabbiato con me, proprio non mi sopporti più. Uh-huh. Io però, se salgo in macchina, tutta carina, tipo ieri sera, truccata.
Mancava solo il tacco.
Tu no, rimani imparpagliato, cioè ti passa tutto.
Non c'è più niente da
non
dire.
Non c'è più niente da dire. Così anch'io, perché è quella cosa lì che ti fa proprio azzerare tutto, perché è quello che vuoi. Sto facendo un esempio banale.
Ma invece scusa...
Allo stesso tempo, se tu cominci a uscire con Rebecca, ti prendi cura di qualcosa... Anche se sono arrabbiata con te e dopo ti vedo disponibile, mi passa tutto.
Disponibile non è essere capace, però.
Perché sei capace di gestire una situazione in cui io sono nevrotica e dici, vabbè dai, oggi ci penso io a Rebecca, mi prendo un'ora in cui andiamo a fare una passeggiata, così tu stai a casa e fai queste cose perché sei nervosa che non riesci a fare sta roba, per esempio. Quindi hai risolto un problema. A me mi passa tutto. Oppure ieri sera sono arrivata a casa, l'unica sera che ho detto dai cucina, alla cena che c'è aggiungi tu sti fagioli. Quando sono arrivata ho visto che eri di nuovo ancora qui a lavorare, dico ma scusa, ma porca miseria, ma sono le 8:30, una volta ho chiesto di cucinare, mi sono lamentata pure coi vicini, dico vabbè mio marito è ancora giù a lavorare, cioè figurati stasera non si sa quanto.
Ah pure!
Poi sono salita sopra e ho trovato sta roba buonissima. Io ho detto, no, vabbè, ti passa tutto. Perché...
Ma hai corretto quei vicini?
Oppure no, non ho ancora corretto.
Ah, perfetto, ok, grazie.
Sei rimasto quello che sta sempre a lavorare.
Grazie,
giù,
ok, perfetto.
In cantino.
Bene.
Vabbè, questo per dire che la forza, essere all'altezza, cioè l'autostima di un uomo la vedi nell'essere all'altezza del fare le cose, dell'essere capace a trovare soluzioni, a trovare i soldi, a trovare i lavori, a gestire situazioni complicate, a mettere pezze perché tua moglie è nevrastenica, a gestire un figlio, a metterlo a posto suo, cioè la sua forza, la sua grinta. Di risolvere i problemi, la forza di risolvere i problemi, La donna, sì, certo che li sa risolvere, mica non li so risolvere, però una donna davanti a un problema va nel panico.
Però, ok, aspetta, mo mettiamo insieme tutte le varie cose. Innanzitutto voglio dire subito, quindi un fraintendimento di molti uomini, perché secondo me questa cosa che hai detto, che il tratto necessario e importante è la forza, non so se viene frainteso soltanto da noi uomini, oppure se comunque viene frainteso anche da alcune donne, no? Che magari la donna vede il muscolo, questo è forte, oppure la donna vede il BMW, questo è capace.
È come l'uomo che vede una gnocca e dice questa è la donna della mia vita.
È invece un'oca.
Che dopo un mese gli dici, ho sentito storie che dopo un mese, cioè un mese ti sei uscito insieme, non so, 20 volte, sei proprio uscito un giorno sì, quasi tutti i giorni, e gli dici tu sei la donna della mia vita. Dico, ma per cosa l'ha detto? Per i capelli? Per il trucco? Perché in 20 giorni, non, in 20 volte che uno si è visto, non può dire una cosa del genere. Capito? Però un uomo vede la bellezza e casca come un deficiente. Anche una donna vede uno anche arrogante, scambia quell'arroganza per forza o il BMW e dice, ah, questo è un uomo forte. Oppure un uomo di successo al lavoro, l'uomo di successo, la donna proprio sbava, e dice questo è un uomo forte. No, non è questo. La forza è l'autostima che ha, cioè la consapevolezza di chi è, del valore che ha e delle sue capacità.
Quindi appunto un fraintendimento importante, no? L'uomo palestrato, io agli uomini sicuramente a molti uomini piace l'attività fisica, perché comunque è un modo innanzitutto anche proprio biochimico di regolarsi, che c'ho uno stop già.
Allora, devo dire questa cosa perché ce l'ho proprio... Allora, all'uomo gli piace l'attività fisica perché lui è fatto per andare a cacciare i cinghiali.
Questo non lo sappiamo.
Ma siccome l'abbiamo recluso lo facciamo stare davanti al computer, dopo in qualche modo, cioè siccome le sue capacità fisiche sono elevatissime, in qualche modo deve sfogare sto corpo, perché sennò è proprio inutile. Cioè, un corpo di un uomo davanti al computer, un uomo si sente inutile.
Sì.
E lo è, perché non è fatto per fare questa cosa. Ma nel 2025 hanno creato le palestre, perché così è un mondo che non ha un senso, ecco. No, volevo dire questa lamentela contro il pianeta.
Quindi abbiamo recluso l'uomo davanti al computer, dopo lo recludiamo, non so se è giusto, in palestra. Tante piccole gabbiette, vabbè.
Io metterei l'uomo nel suo habitat a cacciare i cinghiali e vedi che dopo finisce sta piaga che ci sono tutti maschi femmina, ritornano a essere tutti maschi, perché voglio vedere dopo che non mangi oggi, domani e dopodomani, se l'autostima non ti viene, il cinghiale non l'acchiappi. Ecco, io sono di questo parere.
Ok, capisco, grazie.
Cioè penso che questa piaga è dovuta degli uomini che sono insicuri, degli uomini che le donne si lamentano che sono maschi femmina, cioè che sono troppo, che non si capisce che sono troppo gentili, non so che cosa, o non prendono decisioni, non prendono l'iniziativa, stanno un po' moscetti, e perché mangiano tutti i giorni, basta schiacciare due cose al computer e alla fine mangi. Voglio vedere se cacciavi i cinghiali, se non mangiava, se eri insicuro.
I cinghiali proprio dobbiamo cacciare.
Cinghiali, Asterix e Obelix.
Va bene, comunque tutti questi file che sono aperti, appunto uno di questi è sicuramente che l'uomo che è palestrato, sì, in parte appunto è l'attività fisica che ti regola biochimicamente, perché ci vuole, però anche ci sono tante persone invece che cercano proprio l'esteriorità, no? Cioè il braccio con il bicipite di una certa dimensione,
i vestiti costosi,
il petto sviluppato e tutte queste cose così, e sono simboli di forza. Cioè quando tu vedi un uomo palestrato, ti piace o non ti piace, comunque è un uomo forte, cioè sì. Quello i pesi li alza, e quindi capisco che anche l'uomo stesso probabilmente non è che va a cercare il bicipite più grosso perché esteticamente è meglio, perché non c'è niente di veramente migliore da un punto di vista estetico, ma piuttosto è una travisazione, no? Del dover essere, che è importante essere forti per poter essere uomini, e quella è un'estremizzazione diciamo fisica, è come dire appunto una donna stratruccata o stracurata, che
sì,
però
quelli non... che passano il pomeriggio a farsi gnocche,
sì, io
e
no.
Basta.
Purtroppo queste donne...
E così gli uomini passano i pomeriggi in palestra e basta. Ecco, questa cosa qui poi non... cioè,
è una travisazione.
Non regge. Dopo qualche foto che fai vedere alle amiche con questo qua, poi dopo non sai
non
che farci.
Non regge. Ok, va bene. Questo qua è un aspetto. Invece la parte quella dell'essere simpatici con
fa parte della forza. Perché nella forza ci sta... che tu nei momenti pesanti sai essere simpatico. Siccome la vita, tu lo sai che di momenti pesanti ce ne sono tanti, avere un uomo simpatico che alleggerisce è una forza. Cioè in un momento difficile saper drammatizzare è un segno di forza, di avere la situazione in mano, capito? Tu sai che in questo momento è troppo pesante, l'unico modo è scherzarci, come noi... usiamo, noi diciamo il bullismo, cioè prendere in giro i ragazzi tra di noi, i nostri figli, loro nei nostri confronti, perché siamo in mezzo tante volte a storie drammatiche, irraccontabili proprio, cioè sono cose che neanche con la fantasia, nei film horror ci arrivi, e quindi prendere in giro, scherzarci su, è una cosa che aiuta tanto le persone ad alleggerire, a dirlo ad alta voce, a fare la battuta, alleggerisce un problema che è veramente oggettivamente di piombo, cioè una cosa proprio importabile.
Ok.
Per questo la simpatia.
Ho capito adesso.
Siccome la donna si stressa facilmente,
infatti
cerca molto l'uomo simpatico, perché l'uomo simpatico alleggerisce la vita.
Ecco, infatti, questo qua secondo me è un passaggio importante della donna si stressa tanto, no? Perché secondo me nel provvedere, proteggere, procreare, eccetera, eccetera, molte volte si innesca un meccanismo che sminuisce la donna, o meglio, non volontariamente, ma che magari la donna può sentirsi sminuita quando dice vabbè faccio io questa cosa, e tu a volte mi hai detto ma perché io non sono capace a farlo,
ma non lo so se sta cosa,
tu tante volte, e tu guarda ti accompagni,
ma più che sminuito uno si sente magari prevaricato, perché ha bisogno dei suoi spazi, non è, cioè è sempre una mediazione delle cose, non penso che è difficile, che non lo so, non so rispondere,
perché molte donne sono capaci, cioè soprattutto oggi, no, c'è tanto questa cosa qua dell'indipendenza femminile, ma a parte il femminismo che non ce ne importa niente in questo momento, ma io dico proprio una donna sa portare avanti, che ne so, studi importanti, percorsi lavorativi importanti, sa fare cose, sa viaggiare, queste cose non erano vere 50 anni fa. Quindi con tutto...
No, erano vere, soltanto che non gli veniva data la possibilità, e una donna...
Non avendo avuto la possibilità, poi quando ti trovi da 0 a 100 di dover fare un viaggio, non sei capace.
Sì.
Va bene.
Cioè non gli è data la possibilità non perché qualcuno gliela doveva dare, ma perché la donna è concentrata sulla propria autostima, si concentra, come ho detto prima, sulla bellezza, quindi sì, le fa pure le battaglie per prendersi il suo ruolo, però secondo me, cioè dice vabbè non posso viaggiare, rosichi, e
no,
poi dopo c'è qualcuno che c'ha una rivalsa su sta roba,
no,
però...
aspetta, il discorso è diverso, volevo dire 50 anni fa una donna, la maggior parte delle donne avevano difficoltà a viaggiare, per esempio, facciamo l'esempio,
sì,
del viaggiare. Questo perché giustamente se non ti è stata la possibilità di fare esperienza dalle piccole cose, dal esplorare con la tua bicicletta mezzo quartiere di Roma quando c'hai 10 anni, 12 anni, quando poi arrivi a 18 l'aereo lo sai prendere con tutte le varie declinazioni del caso, sei capace di andare a fare un viaggio all'estero, organizzarti, trovare i mezzi giusti, eccetera eccetera, ma se tu queste cose non le fai, giustamente quando poi arrivi a 20 anni trovi tutto insieme di dover fare una scalata troppo impegnativa, e quindi le donne non erano capaci, e spesso non gli veniva neanche dato il permesso dalla famiglia, dal fidanzato, dal marito, eccetera eccetera. Ma oggi questa situazione è molto diversa, perché le donne sanno fare le cose quanto gli uomini, per esempio viaggiare, d'accordo? Così che ci sta un, secondo me ci sta un clash, ci sta un, uno scontro, no? Di situazioni, perché da una parte un uomo per diciamo farsi, diciamo farsi disponibile e essere appunto quell'uomo forte, dice: non devi fare questo viaggio, non ti preoccupare, ti porto io. Dall'altra c'è la donna indipendente che dice: ma come porti tu? Io sono capacissimo da sola a farla sta cosa qua, perché mi dovresti portare te? Cioè spesso ci sta questo fraintendimento che l'uomo dice: lo faccio io perché ti vuole in qualche maniera aiutare e farti sentire la sua forza. Dall'altra donna invece si sente prevaricata e dice: no, ma io sono capace a fare questa cosa. Secondo te questo fraintendimento come si media?
La risposta è semplicissima, non lo so.
Ma tu la riscontri questa cosa?
Sì, però non so rispondere.
Però la capisci il problema? Perché tu dici l'uomo deve essere forte, però dall'altra parte dici: ma io sono capace a fare cose
ma
da
perché
sola.
Non è che l'uomo deve essere forte, allora adesso ti faccio la lista delle cose che devi essere forte. C'è un dialogo di quello che la vita ti presenta, perché se un giorno mi sento prevaricata se tu mi dici ti accompagno io lì, il giorno dopo invece mi fa piacere, lo vedo come un gesto di gentilezza.
Questa è sempre la linearità femminile.
Cioè dipende da quello che io ho bisogno, cioè se ho bisogno della tua presenza, della tua forza, allora sì, ma se invece io ho bisogno invece della mia solitudine, no.
Quindi basta la domanda: hai bisogno che ci sono?
Allora, la donna non ti può rispondere, no, a ecco, questa cosa, perché se, cioè, quello che dice una donna è completamente inattendibile.
Detto da una donna.
Cioè, se la donna ti dice ho bisogno che mi accompagni, non è detto che è vero. Magari vuole solo che tu gli dici sì, lascio tutto e ti accompagno, mi prendo una giornata di ferie. E lei dice no, vabbè, non c'è bisogno. È fatto, capito? Lei vuole soltanto che tu gli dimostri che tu sei capace per lei a prenderti un giorno di ferie. Poi non c'è bisogno che lo fai davvero. Cioè una donna non è che non la puoi capire, cioè la dovete smettere di cercare di capire le donne, è impossibile, manco noi ci capiamo, non si può capire.
È come cavalcare un'onda, la devi interpretare al momento.
Ma quello che deve fare l'uomo è deve cercare di mantenere la linea dritta, cioè la prospettiva, il dove vai, il dove si va. Poi queste cose qui sono dettagli, sono cose di poco valore, capito? Questa roba qua è di poco valore, sono dettagli. La cosa importante è se l'uomo riesce a mantenere quella forza, cioè quella visione, quella vedere lontano. Noi donne siamo mille volte più bravi di voi, ma veramente in tutto. Ma veramente, cioè non siamo più bravi di voi a fare il meccanico, cioè a girare le viti, non abbiamo la forza di fisica.
Manca anche secondo me un certo grado di razionalità in alcuni lavori.
Cioè non abbiamo, per esempio, perché io mi sono chiesta perché noi donne siamo eccezionali a cucinare, ci piace proprio, perché fa parte proprio del prenderci cura, cioè abbiamo proprio il gene di cucinare meglio, no? Perché però gli chef più importanti, stellati, sono maschi? La maggior parte sono maschi. O comunque noi abbiamo una capacità di gestione, di multitasking, che è incredibile. Io non capisco come fa un uomo a gestire un'azienda che deve gestire mille cose. Cioè non capisco un uomo con un neurone solo che può pensare una cosa alla volta come fa a gestire un'azienda.
È semplice, delegare, si chiama delegare, 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 delegare. Saper delegare.
Cioè una donna è molto più brava, una donna è molto più brava in tutte queste cose. Soltanto che
poi impazzisce.
La risposta che mi sono data è che gli manca, cioè per essere un ristorante stellato, no, per esempio, no? Non basta che tu sei bravissima a cucinare.
No, decisamente.
Devi essere un imprenditore eccezionale, devi avere i camerieri migliori di tutti gli altri, devi avere un locale migliore di tutti gli altri, devi avere una posizione migliore di tutti gli altri, devi avere il parcheggio migliore, devi avere il menù migliore, devi prendere dei rischi e devi azzardare delle idee, delle cose che devi essere un imprenditore. Ecco, una donna per azzardare economicamente, cioè per fare un investimento, per fare un azzardo di andare completamente fuori le righe, una donna fa più fatica. Ci serve tanta forza per fare una cosa controcorrente hai bisogno di tantissima forza. Questa forza è una caratteristica più di un uomo, e quindi per questo poi l'uomo, ci sono più uomini in carriera, mica perché le donne, non lo so, sono meno capaci. No, le donne sono molto più capaci, ma quando poi c'è lo scatto ultimo, che ci vuole una grinta in più, gli uomini fanno quello scatto di più. Magari sono meno capaci, ma sono capaci di quella forza.
Ci sta anche da dire che...
Secondo me, questa è tutta un'opinione, stiamo proprio mega generalizzando.
No, però secondo...
Questo è proprio il podcast dove tutti si possono offendere, tutti si possono sentire giudicati.
Beh, sarà uno dei migliori allora.
Le femministe, i maschilisti, le donne che si sentono allora, il maschilismo addosso.
Vabbè, non mi sento offeso, aspetta.
Cioè, io, fra parentesi, io parlo per la mia esperienza di aver vissuto... tanti anni all'estero, di aver visto tante diverse culture, molto diverse, venendo anche culture, per esempio in Francia c'è una cultura femminista fortissima, ma proprio presente, non è una cosa storica, cioè proprio presente. E io vengo da una cultura maschilista, cioè dove se dobbiamo comprare la moto la compriamo a tuo fratello, tu che c'entri, capito? Se dobbiamo fare una cosa la facciamo per il maschio. E quindi proprio io l'ho subita questa cultura e per me è stato pesantissimo.
E se c'è da apparecchiare lo devi fare tu.
Cioè se c'è da apparecchiare lo devo fare io. Per me è una cosa pesantissima sta roba che mi sono portata dentro, che poi sono stata sbattuta proprio dalla vita in culture che sono l'estremo opposto. Cioè la cultura francese è l'estremo opposto, la cultura tedesca invece è una cultura dove sempre abbiamo vissuto diversi anni. È una cultura dove c'è quel famoso, come si dice, parità. Cioè,
è estremamente individualista e quindi poi ognuno deve portare il suo contributo appunto atomico all'interno della famiglia. Cioè, tu fai questo 50%, io faccio questo.
Ma proprio 50% 50.
Su tutto, pure la tavoletta del cesso. Io pulisco la mia metà, tu pulisci la tua metà.
È proprio 50 50 50, davvero.
Quello è 150.
No, è 50, vabbè, avete capito. E quindi vedendo posti così, vivendo realtà così diverse...
Abbiamo visto gli Stati Uniti, molto da vicino.
Vabbè, non ci abbiamo visto, io non ci ho vissuto.
Sì, però abbiamo i parenti, quindi abbiamo visto tante situazioni da
vabbè,
vicino.
Vabbè, ti fai delle idee molto diverse e quindi ti metti molto in discussione nella tua storia, nel tuo modo di essere coppia, nel tuo essere donna, perché... Cioè in Francia io mi ricordo che si usava andare a prendere i caffè con le amiche. Cioè tu per conoscere persone, per stare con le amiche, un'amica ti invita al caffè. Tu vai a questo caffè dove ci sono tutte amiche, tutte ragazze, che chi lavora, chi non lavora è uguale. I figli sono proibiti.
Hunter D.
Cioè i figli devi portare all'asilo, a 3 mesi vanno tutti all'asilo, nessuno allatta, tutti in gravidanza fumano, perché io sono femmina e quindi devo fare tutto come mi pare, io non rinuncio a nulla, io così. E tu ti presenti magari con una bambina di 2 mesi, perché allatti, cioè come fai a lasciare una bambina di 2 mesi, e loro ti dicono ma perché te la sei portata? E dico ma c'ha 2 mesi, devo allattare. Beh, la potevi lasciare, dico ma chiamo la babysitter, la potevi lasciare a tuo marito, no? Ho capito, ma lui lavora, io non sto lavorando, lei, la bimba è piccola.
Io ancora non allatto.
E dice, beh, ti tiravi il latte, cioè cose proprio banali per loro, ti tiravi il latte e tuo marito si prendeva un giorno dal lavoro, così faceva una cosa per te. Beh, mi sembra uno sproposito che mio marito si prende un giorno da lavoro per venire a fare il caffè con voi, che mi siete simpatiche ma anche non troppo, cioè... però questa è la loro mentalità, c'è proprio una cosa culturale fare sti caffè, per dire, e non avere i figli, non esiste avere i figli da 3 mesi in poi.
Perché stai facendo tutto questo discorso?
Per dire che alla fine, anche se le culture sono molto diverse, e in Italia ci sta molto il c'era, ma ancora culturalmente si percepisce questo maschilismo, e questa è la donna che cerca di farsi spazio, perché ancora siamo in questa fase, perché sennò la donna non cercherebbe di dimostrare che siamo ancora in una fase in cui la donna, per riprendersi uno spazio, ancora deve dimostrare che siamo a questo punto. E in Francia invece la donna comanda, e in Germania è il finale. invece è che quello che viene fuori è la sintesi che ho fatto prima.
Ma infatti sì.
Cioè io questa sintesi l'ho fatta da tutte queste storie.
Ma sì, infatti, cioè, si capisce che sono...
L'uomo
sono,
è uomo.
Sono discorsi...
L'umano è umano.
Sono discorsi chiaramente, come si dice, cioè, nostri discorsi personali dove siamo arrivati noi, però sicuramente sono educati da un'esperienza piuttosto lunga e variegata, ecco. Però tornando al discorso dello chef stellato, no? Mi viene proprio da... Tu hai detto una parola molto importante per noi, che è quello di prendersi dei rischi. Cioè, tra le varie caratteristiche che noi pensiamo in un uomo, anche Manu lo dice sempre, questa è la propensione al rischio. È maschile la propensione al rischio. Secondo me, appunto, come giustamente l'hai nominato tu senza che io dicessi nulla, dice, una donna fa fatica a prendersi dei rischi, ma perché va proprio contro quel... quel sentimento forte di accoglienza.
Sì, perché una donna ha più un'inclinazione ad invitare le persone a cena rispetto che a prendersi un rischio.
Sì, cioè, per prendersi le persone a cena vuol dire che è più
accogliere. È aspettare i figli che tornano da scuola, cioè è un momento importante sia per l'uomo che per la donna, però ha più una propensione all'accoglienza.
Ma sì,
ma guardiamo fisicamente come siamo
la
fatti.
La donna all'utero, cioè vuol dire, all'utero è l'accoglienza, no, alla vita.
Parliamo di una cosa banale, cioè un maschio, i genitali maschili sono verso fuori, i genitali femminili sono per accogliere, cioè, ma non è soltanto una cosa fisica, estetica, è proprio il nostro essere. È questo, cioè noi siamo fatti per l'accoglienza, ma non è una cosa che si inventa la cultura maschilista, è proprio che la mia amica tedesca, che lei è andata al lavoro col bambino, no, devono decidere chi lascia il lavoro perché a casa uno ci deve stare, non volevano i tedeschi invece assolutamente i figli prima di 3 anni non li molla nessuno, quindi tu devi stare col bambino fino a 3 anni, chi lascia il lavoro dei due? Lo lascia lui perché lui guadagna di meno, invece lei ha un contratto più sicuro e guadagna di più. E quindi lui sta a casa col bambino tutti i giorni e cucina e pulisce casa perché lei lavora. Il risultato è che lei dice sì, è vero, lui pulisce, ma mica pulisce come una donna.
Il problema è che pulisce male.
Pulisce come un uomo, cioè che non le vede proprio le cose. Vabbè, lui cucina... Sì, nel senso che lui ha pensato di comprare 2 cose e le butta lì sul tavolo. Non è che si prende cura della cena. Sì, lui sta col bambino e va al parco, poverino, sempre con me e qualcun'altra mamma, ma è un pesce fuor d'acqua, cioè per lui è pesante stare al parco, perché mentre noi mamme parliamo, scherziamo e per noi era una cosa molto piacevole, cioè lui parlava con noi, però... Cioè, parlavamo di cose che non erano poi così interessanti per lui. Quindi, alla fine, è vero che...
3 anni di paternità l'hai ammazzato.
Era esaurito dopo, non ce la faceva più.
Infatti, sì.
E anche lei era esasperata perché dice, ma non si fa così. Perché proprio l'accudimento non è proprio...
L'errore era per costruzione del fatto che lui doveva rimanere a casa 3 anni, perché sai, un mese,
cioè lui...
3 mesi,
allora, loro
6 mesi,
loro
tre
mi
anni.
Hanno spiegato questa cosa, lei diceva, sarebbe stato meglio che lui diceva, ascolta,
avesse detto,
ascolta, il tuo lavoro guadagni di più, è più sicuro, io faccio il falegname, rischio di più, a volte guadagno poco, bene, cambio lavoro, io mi invento questa cosa invece la falegnameria, faccio l'associazione, una cooperativa, che ne so, guadagno sì, so, investo, non so che io guadagnerò i soldi che servono a fine mese, stai tranquilla, visto che tu vuoi stare a casa, per te è un piacere farlo, fallo tu, ci penso io. Una diceva, ma che uomo è questo? Questo diceva, ma che uomo è? Ci sarebbe stata una serenità grandissima.
Bello.
Di una stima grande nei suoi confronti. Invece la moglie non lo stima che lui è rimasto a casa.
Pure, capito?
Ma no, perché fa le cose da uomo e non gli puoi nemmeno dire nulla, perché a lei arriva a casa e lo trova frustrato.
Che tra l'altro tutto questo ragionamento diventerebbe... Seguendo il ragionamento di una donna, no, dovresti farlo più da donna, quindi si direbbe, si dovrebbe affemminare di più l'uomo, sempre di più, sempre di più, sempre
affemminare, alla ma fine, non ci può
alla
arrivare
alla fine, no, ma ragioniamo per assurdo, se diventa più femmina nel fare le cose, quindi diventa più femmina tutto lui, perché se fa le cose da femmina poi diventa più femmina lui, alla fine dei 3 anni lei è delusa da lui perché ma questo qua è diventato una troppo femmina. Cioè, è tutto un...
no, non si può fare, loro sono la
non si può accontentare una donna.
No, una donna non si può accontentare,
non si deve accontentare.
Allora, una donna è come un bambino, devi... sì, è vero, a un bambino tu non lo puoi accontentare, tu lo devi ascoltare nel suo bisogno vero. Cioè, se una donna ti dice sono disperata perché stasera a cena c'ho sta gente e guarda che bordello che c'è qua, mi devi aiutare, e si arrabbia con te perché devi lavorare, tu devi aiutarla a trovare una soluzione, o andare a che ne so, metti i figli in camera e dici allora mamma stasera deve fare questa cosa ma non ha proprio il tempo, non si può ospitare la gente con questo casino, adesso insieme mettiamo in ordine, così in mezz'ora abbiamo risolto. Cioè, trovare una soluzione per aiutare, ma se tu invece non vai a lavorare per mettere a posto tu per l'ansia di tua moglie della cena che vengono sti amici, hai fallito, perché tutti i giorni ci sarà una richiesta, dopo alla fine, e abbiamo conosciuto storie del genere, tu non lavori più per le richieste infinite di tua moglie, soprattutto se c'hai un lavoro improprio, finisce, cioè noi conosciamo storie di questo, questo estremo.
Sì, è vero.
Ma non sono proprio né una né due.
Noi sul nostro sito abbiamo due, abbiamo due slogan in inglese, che il primo è scritto enorme, così, take responsibility, e il secondo, non l'abbiamo usato tanto, adesso lo voglio mettere là, bello grosso così, che è fix yourself first. Take responsibility vuol dire prenditi la responsabilità, e quindi stai sul pezzo. Cioè, tradotto in tutto quello che abbiamo detto è stai sul pezzo. Se hai paura, devi mediare con questa paura, la devi guardare in faccia, la devi prendere per quella che è e te la devi gestire, te la devi risolvere questa cosa qua, ed è per questo che portiamo avanti con grande fiducia e con grande convinzione questo discorso dei gruppi di accountability real men, perché ci sono situazioni che sono terrorizzanti anche per un uomo e che hanno bisogno di un confronto reale, di un aiuto reale. E questo aiuto reale, nella stragrande maggioranza dei casi, non te lo deve dare una donna.
Bravo, voglio sottolineare questa cosa. Una donna non è che non deve vedere un uomo in difficoltà, non è questo. Perché un uomo che parla cuore a cuore con una donna delle sue fatiche è una cosa molto bella, molto intima, crea intimità. È una cosa bella, cioè non è una questione di fragilità, ma se tu hai, come devo dire, un'autostima bassa, tu questa cosa la devi risolvere con gli altri uomini. Cioè, tu questa autostima bassa vuol dire mascolinità carente, la devi risolvere con altri uomini. Non posso io darti consigli come essere maschio. No, io voglio un maschio davanti, e se tu non sei maschio, me ne va. Allora, le donne si accontentano perché ormai maschi non ci sono, oppure passano un altro, oppure quelle che hanno un'autostima vera stanno da sole, se proprio non trovano nessuno. Ma un uomo che va lì e dice sono insicuro, non so, con la sua insicurezza nell'affrontare le cose, una donna perde la stima, dice ma come? Ma questo è quello che mi devi portare il cinghiale a casa per mangiare stasera. Questo il cinghiale non me lo porta.
Il secondo slogan che ci piace tanto è fix yourself first, che vuol dire per prima cosa aggiustati. Che è molto importante, che è proprio questa cosa qua dell'autostima che stai dicendo. Cioè, prima di imbarcarti in qualsiasi crociata, spedizione, missione che hai in testa e che pensi che sia per te importante, ti devi equipaggiare, devi essere equipaggiato, ti devi aggiustare. Cioè, ma siamo rotti in vario grado, non è colpevolizzante, ma è prima prendi coscienza di tutto questo e prima risolvi. Però non puoi pretendere di aggiustarti in corsa, non devi aspettare di essere perfetto, ma quei 4-5 caposaldi importanti, stabili e robusti che tengono la baracca in piedi, li devi aver messi su prima di imbarcarti.
La sintesi della sintesi di tutte le sintesi è questa qui. Per essere una vera donna e per essere un vero uomo, devi prenderti cura della tua autostima, ovvero capire fino in fondo chi sei, diventare pienamente te stesso ed essere consapevole del tuo valore, della tua stima, cioè avere una buona stima di te, del tuo valore. Questo a prescindere da quello che devi fare, come lo devi fare, ci sono uomini e donne più sensibili, ci sono uomini e donne più forti, più uomini e donne che se la rischiano di più. A prescindere da queste caratteristiche, che possono essere generalizzate, ma poi nella vita non è sempre così, il punto è diventare pienamente te stesso. Tu non essere uguale a tutti gli uomini, ma diventare tu uomo, tu Francesco, tu Giovanni, tu Riccardo. Cioè no tu uguale alla lista di come dovrebbe essere, ma diventare tu. E così le donne. Io che passo 3 ore a truccarmi, non lo farò mai, non è nel mio essere, però imparare a farlo fa parte di mi sento più donna quando mi trucco e mi vesto bene. C'è una cosa che ho dovuto, da maschiaccia, è una cosa che ho imparato a fare.
Tu eri femmina maschio, quindi.
Io ero femmina maschio. È una, odiando, io odiavo gli uomini, ovviamente.
Odiavi gli uomini e odiavi le donne, tu sei in terra di nessuno.
Allora, odiavo gli uomini. Io vai, odiavo le donne oche.
Vai, concludi.
Che piacevano agli uomini. Perché vengo da un ambiente maschilista e quindi per forza era così. Però diventare pienamente me stessa mi ha portato anche a valorizzare come mi vesto, a valorizzare truccarmi ogni tanto, mettermi un tacco ogni tanto. Cioè, anche questo fa. Io non me lo metterò mai tutti i giorni, però nella mia femminilità è importante prendermi cura anche una volta a settimana in maniera più che soddisfacente, ecco, più del 50, il 60%, un po' di tempo in più per farmi bella. Così un uomo troverà la sua strada, ognuno la sua. Non bisogna essere tutti dei grandi investitori e rischiarsi tutto nella vita e non so che cosa, perché così sono più uomo. Alcuni fanno gli imprenditori, altri fanno gli spazzini. Non è il punto che lavoro fai. Il punto è essere pienamente te stesso. Questo ti rende uomo.
Grazie Ale. Questo penso che sia stato proprio un bel contributo per il nostro cammino sulla mascolinità. E per chi fosse interessato, per gli uomini che fossero interessati a fare un percorso sulla mascolinità, proprio su questi argomenti, insieme ad altri uomini, appunto Real Men ha tutto un percorso di uomini che si incontrano poi fisicamente, no? Ognuno nella sua regione, che siano appunto questi gruppi di accountability Real Men. E per iscriversi o per saperne anche di più, insomma, potete mandare un'email a scrivi@realmen.it, dove mettete il vostro nome, la vostra età, il luogo di provenienza, se siete sposati, fidanzati o single, e una breve motivazione sul perché vorreste entrare a far parte dei gruppi. Per oggi è tutto, grazie Ale, è stato veramente molto 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 bello, grazie.
Prego.
Io amo questa donna. E noi ci vediamo prossimo mercoledì. Ciao.
Ciao.